Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani, e apriamo questa nostra prima puntata del 2015 ancora con bilanci e previsioni, questa volta insieme a Paolo Morandotti del portale Ital Radio da Milano. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota: email info@radiomagazine.net. ripeto, email info@radiomagazine.net. e lamento che da alcuni mesi potete intacciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Ital Radio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Buonasera, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Ecco Paolo, ti abbiamo convocato per questa che è la prima trasmissione del 2015 e che tra l'altro coincide anche con una festività importante, no, per l'Italia, per il nostro paese, che è l'Epifania, la Befana. Ecco, naturalmente siamo ancora a inizio dell'anno e siamo sempre ancora in tema di bilanci, no? Innanzitutto, come è andato il 2014 dal punto di vista del radioascolto, Paolo?
Sì, innanzitutto doppi auguri ai nostri ascoltatori per quello che deve essere l'Epifania e soprattutto per il nuovo anno. L'anno vecchio per Ital Radio è stato un anno molto intenso perché ha visto varie attività che hanno avuto un riscontro abbastanza interessante. Abbiamo consegnato il premio Ital Radio del 2013 in realtà a Riccardo Cucchi, il quale poi ha scritto una bellissima prefazione al volume che abbiamo dedicato ai 90 anni della radio. Abbiamo ripreso alcune iniziative che per mancanza di fondi nell'anno precedente erano rimaste un po' congelate, tipo il nostro forum, che ha avuto finora due sessioni, una a Roma e una a Madrid, e si concluderà tra poco, il 26 gennaio, a Capodistria, quando consegneremo il premio Ital Radio 2014 al direttore dell'Ufficio Radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, l'ingegnere François Rancy. Quindi per noi diciamo che l'anno continua in un certo senso.
Ecco, radiantisticamente parlando invece cosa possiamo dire? Diciamo che oramai è rimasto poco o niente di trasmissione italiana, non niente per fortuna, perché poi ancora ci sono numerose trasmissioni in lingua italiana, no?
Dunque, se parliamo di trasmissioni internazionali, sì, rispetto a tanti anni fa è rimasto poco. Se invece esaminiamo tutte le varie trasmissioni che nel mondo usano la lingua italiana, ci accorgiamo che ce ne sono ancora parecchie. E a questo proposito posso annunciare che a brevissimo, se ricordo bene, la prima puntata andrà in onda proprio domani, il 7 gennaio. Radio Capodistria, in collaborazione con Ital Radio, dedicherà una nuova trasmissione, il Radio Viaggio, proprio a questo mondo delle radio italofone, per cui in ogni puntata faremo tappa in un paese che ospita alcune di queste radio e naturalmente accanto a quelle che tutti possiamo ascoltare su onde corte e qualche caso come Radio Capodistria, Radio Colonia o Radio Cine Internazionale, in onda media anche. Faremo tappa, dicevo, anche in tutte quelle stazioni locali, quasi di quartiere in qualche caso, che usano la lingua italiana in Canada, in Australia, in Brasile, in Benelux soprattutto, ce ne sono tantissime, Spagna e tanti altri paesi che forse non sono proprio presenti nella quotidianità del radioascolto come lo conosciamo. Ma vi assicuro che sarà un viaggio molto affascinante, che ci permetterà di capire che la radio in italiano, anche se purtroppo non nel modo che conosciamo e che abbiamo potuto seguire fino alla fine del secolo scorso, è ancora vivo e offre molti molti spunti di interesse.
Ecco, hai dimenticato l'Argentina, Paolo?
No, l'Argentina fa parte delle radio internazionali che possiamo ascoltare con un po' di fortuna con i nostri apparecchi riceventi, mentre nell'ambito della radiofonia locale l'italiano si è andato spegnendo. Ci sono comunque dei programmi in spagnolo che parlano di Italia, e quindi l'interesse per il nostro paese rimane forte, ma con una lingua diversa, e anche questo forse è un segno importante, no?
Sì, infatti ci sono numerose emittenti un po' anche, abbiamo detto, in tutto il mondo, l'Australia, il Benelux, hai nominato tu prima, anche soprattutto nell'America Latina, Sud America. È il caso a questo punto di fare un breve scalo tecnico, una pausa, e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, sei d'accordo?
Con piacere, certo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, buon anno a tutti. Siamo in collegamento telefonico con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio, questa nostra prima trasmissione del 2015, che cade quest'anno tra l'altro anche con la Befana. Ecco Paolo, abbiamo parlato un po' di quello, fatto un buon bilancio per quanto riguarda il 2014, te hai parlato soprattutto anche della vostra attività di Italradio. Cosa prevedi invece per questo anno nuovo che arriva?
Come Italradio, di continuare nell'ambito delle attività che abbiamo intrapreso. Sono già in programma, ma forse avremo occasione di riparlarne a breve, delle iniziative sempre per la giornata mondiale della radio, per esempio, e di continuare questa struttura abbastanza innovativa del nostro forum, che non si svolge più in una giornata e in una sede, ma è fatto di tante sessioni legate da un filo conduttore che si svolgono anche a distanza di tempo. Questo ci dà una nuova forza per coagulare intorno al mondo della lingua italiana persone della lingua italiana nella radiofonia, intendo, persone che magari sarebbe stato difficile raggiungere in un altro modo. Per quanto riguarda invece la radio in sé, è difficilissimo fare una previsione. Vediamo che molti spingono per le tecnologie digitali, sia etere sia cavo. C'è questa spinta molto forte. Ma è anche vero che nell'ultimo periodo del 2014 abbiamo visto anche delle marce indietro abbastanza significative. Penso per esempio a Radio Exterior de España, che ha ricominciato a trasmettere in onde corte, penso alla Polonia che ha affermato di non voler abbandonare le onde lunghe perché costano meno di una rete in modulazione di frequenza, che se ne dica che sono costose, eccetera. Penso ad altri paesi come l'Ucraina, che in un periodo di crisi ha rispolverato le onde medie per trasmettere verso la Russia. Sono tutti segnali che si mischiano invece ad altri di segno opposto e che non rendono chiarissima la situazione. Quello che è certo è che in alcuni casi le decisioni che sono state prese sulla chiusura dei servizi radiofonici in modulazione d'ampiezza non avevano nulla a che vedere con motivazioni radiofoniche, ma erano più economiche, politiche.
Decisioni un po' troppo frettolose probabilmente, no?
Frettolosamente sì, in certi casi non c'è dubbio che le decisioni siano state molto precipitose. In altri casi invece no, sono state addirittura ben ponderate. Continuiamo a non avere dei casi di successo di radio internazionali che, abbandonate le onde corte, sono rimaste all'attenzione del grande pubblico nella stessa misura su internet, perché su internet il pubblico si disperde fatalmente, no? Perciò si sta perdendo non solo la trasmissione in sé dei contenuti via etere, ma anche proprio la capacità di generare delle trasmissioni pensate per chi sta all'estero, e questo forse è il danno maggiore.
Ecco, questo è un po' come si pensava tempo fa di fare, no? Per esempio di continuare con la carta stampata, i quotidiani, eccetera, e facendo poi pubblicità a dei siti web. Diciamo che la radio, che è scomparsa dall'etere, dalle onde corte, poi non fa capire bene poi ai propri ascoltatori dove la possono andare a trovare dopo, no?
Sì, non è solo questo, a parte che c'è un problema che tu giustamente poni, che è quello del fatto che l'uso dei due mezzi è sostanzialmente diverso e richiede capacità diverse, non solo tecnologiche, perché c'è ancora una fascia della popolazione che non è in grado di maneggiare con padronanza le tecnologie informatiche, soprattutto i più anziani e i più poveri, appunto i più poveri, dicevo, proprio perché c'è anche un problema di costi. Con la radio onda media, con 10-20 euro si può avere una buona radiolina che ti accompagna ovunque. Con gli abbonamenti da un giga classici che ci sono in circolazione in questo periodo, facendo due conti puoi ascoltare al mese meno di 10 ore, diciamo, di trasmissioni radiofoniche prima di concludere tutto il traffico che hai a disposizione.
Ecco, quindi questo sicuramente pone ancora dei limiti alla libertà di fruizione del web, no? Tant'è vero che si pensa anche di far pagare, appunto, come già si sta facendo per quanto riguarda i giga che si vanno a scaricare. Beh, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono Paolo Morandotti del portale Ital Radio da Milano, ecco, vogliamo concludere questa nostra chiacchierata, Paolo, con un augurio per il 2015?
Ma che augurio si può fare se non che sia come sempre un anno sulla cresta dell'onda.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Barack Obama inasprisce le sanzioni contro la Corea del Nord in risposta al ciberattacco ai danni della Sony Pictures attribuito dalla FBI a Pyongyang. Con un ordine esecutivo il presidente americano dà l'ok alle misure che colpiscono 10 individui e 3 società, tra cui l'intelligence nordcoreana. In base alle nuove sanzioni è stato autorizzato il Dipartimento del Tesoro a bloccare l'accesso a individui e agenzie di Pyongyang al sistema finanziario americano e il divieto ai cittadini statunitensi di fare affari con loro. Le società colpite sono la Reconnaissance General Bureau, la più importante agenzia di intelligence del paese comunista asiatico, l'azienda di armamenti Korea Mining Development Trading Corporation e la Korea Tangun Trading Corporation, specializzata nell'acquisto di materie prime e tecnologia per sostenere la ricerca nel settore della difesa. Le sanzioni rappresentano le prime misure ufficiali adottate da Washington in risposta al ciberattacco al sistema informatico della Sony Pictures Entertainment. Prendiamo seriamente in considerazione l'attacco della Corea del Nord mirato a creare effetti finanziari distruttivi contro una società americana e a minacciare artisti e individui con l'obiettivo di limitare la loro libertà di espressione, ha detto il portavoce della Casa Bianca Josh Earnest. Il ciberattacco contro la Sony ha esposto email segrete, distrutto informazioni dell'azienda e costretto lo studio a bloccare inizialmente l'uscita del film satirico demenziale sul leader Kim Jong-un, The Interview, in seguito alle minacce degli hacker di attaccare i cinema che lo avrebbero proiettato. Il film è poi stato distribuito in rete su altre piattaforme. Gli hacker, che si definiscono guardiani della pace, hanno reso migliaia di computer inoperabili, danneggiando l'intera rete della Sony. Il 19 dicembre scorso l'FBI ha annunciato di avere sufficienti informazioni per concludere che il governo della Corea del Nord era responsabile dell'attacco. Pyongyang però ha negato ogni coinvolgimento. Pochi giorni fa è spuntata l'ipotesi che dietro il ciberattacco ci possa essere in effetti la vendetta di un dipendente della Sony licenziato che avrebbe lavorato insieme con hacker coinvolti nella distribuzione di film pirata online e a cui la Sony da tempo dà la caccia. Tuttavia, pur dimostrandosi aperta alla nuova pista delle indagini avanzata dalla società di Cyber Intelligence North, la FBI non ha cambiato idea e si è detta ancora convinta della sua teoria, tanto da consentire oggi alla Casa Bianca di annunciare la sua nuova campagna di sanzioni. Dobbiamo dire inoltre che proprio in questi giorni consultavamo il sito web dell'emittente KBS International di Seoul, di parte sudcoreana, dove speravamo di leggere notizie più rassicuranti e distensive di una già annunciata riunificazione delle due Coree. Invece abbiamo trovato altro che la conferma delle sanzioni alla Corea del Nord. Internet a bordo dell'auto e la guida autonoma sono tra le innovazioni tecnologiche protagoniste al Consumer Electronics Show di Las Vegas, che si è aperto il 6 gennaio scorso e che mai come quest'anno è caratterizzato da una massiccia presenza del mondo di automotive, come si chiama, usa chiamarle ora, con la digitalizzazione dell'auto e la possibilità di connettere praticamente qualunque oggetto alla rete, il cosiddetto internet delle cose. Aumenta infatti la presenza dei produttori all'interno dei saloni dedicati all'elettronica di consumo. Lo dimostrano le 10 case automobilistiche Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Toyota e Volkswagen, tutte con stand ricchi e altamente tecnologici presenti all'edizione 2015 del Consumer Electronics Show per far toccare con mano agli oltre 140.000 visitatori previsti le innovazioni destinate a mutare completamente nei prossimi anni il rapporto tra veicolo e guidatore. Dei 3.500 espositori, ben 900 presentano nei propri stand innovazioni dedicate agli sviluppi futuri del web e in questi all'automobile si prenderà una bella fetta di palcoscenico. La zona dedicata all'automotive sarà quella della Vehicle Intelligence Marketplace, situato nel padiglione del Consumer Teach East, dove si vedranno i sistemi di guida autonoma e quelli per la comunicazione V2I, V2V, cioè Vehicle to Infrastructure e Vehicle to Vehicle, le auto che comunicano con le infrastrutture oppure tra di loro, e ancora i comandi gestuali, hand-up display con realtà aumentata e la tecnologia wearable, cioè indossabile come i Google Glass e gli smartwatch. A questo proposito, il 6 gennaio scorso la BMW presenterà al Consumer Electronics Show l'auto antistress che si cerca da solo il parcheggio con il Remote Valet Parking Assistant. Non so quanto sarà utile questo in una città come Napoli. Un sistema basato su sensori innovativi che permette al guidatore di scendere dall'auto all'ingresso del parcheggio e utilizzare lo smartwatch per attivarlo e guidare il veicolo in modo indipendente in direzione del primo posto libero. Altro debutto molto atteso al Consumer Electronics Show è quello del nuovo concept della futura vettura a guida automatica di Mercedes, che verrà svelata dal CEO Dieter Zetsche. massiccia anche la presenza degli Audi, di Audi che presenterà due novità mondiali, sistema di controllo operativi e di visualizzazione presenti sulla inedita Q7, il cui lancio è previsto al salone di Detroit, e i fari laser. Annunciata anche l'altra novità assoluta di cui però non sono stati forniti dettagli, e che chiaramente, vista la recente apertura del salone dell'informatizzazione, si avrà notizie in questi giorni sulla stampa specializzata. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.